Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Maria, Madre di Dio, Madre nostra. Mirabile Lanteri, San Alfonso Maria, santi tutti gli angeli del Signore. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, un accenno alle tre kenosi. Perché vi dicevo prima, no? Le persone divine hanno due proprietà, due dimensioni di vita. Si donano e si accolgono, no? Donarsi e accogliere. È proprio il donarsi, poiché è una donazione piena, totale, assoluta, radicale, è una kenosi. La kenosi vuol dire un annientamento d'amore. Un annientamento d'amore. Nella vita, come? Kenosi è una parola greca che vuol dire annientamento. La kenosi, l'annientamento. Annientamento vuol dire rinnegamento di sé, svuotamento di sé. Svuotamento di sé. Io mi consegno totalmente, senza un minimo. Non sono più mio, ma sono di chi? Dell'altro. Questa è la vita d'amore della Trinità. Il Padre si dona al Figlio, il Figlio si dona. Allora questo donarsi, questa consegna, implica una kenosi, un annientamento, uno svuotamento, un nascondimento di sé. Questo non è molto moderno, no? Perché oggi in tutte le cose c'è sempre l'esaltazione di sé, la ricerca di sé, no? Nella vita spirituale oggi il tarlo della vita, tarlo cosa vuol dire? Il cancro, la malattia della vita spirituale più emergente, la malattia più evidente è la ricerca di sé, cercare se stessi. Il Padre non cerca sé. Si dona al Figlio, il Figlio si dona al Padre. Questo implica un annientamento, uno svuotamento, una consegna, un nascondimento. Allora possiamo individuare tre kenosi, tre donazioni, tre nascondimenti. Uno principalmente del Padre che si dona nella creazione. Si dona nella creazione, ma non si lascia vedere. Tu vedi le cose, non vedi Lui. Vedi le cose. Lui è nascosto. La sua gioia, perché Dio si nasconde? Per avere la gioia sua e nostra di essere scoperto. Gli occhi di Adamo e di Eva, gli occhi dei nostri progenitori, vedevano le cose, vedevano le creature, ma vedevano nelle creature, vedevano la luce di Dio. Noi abbiamo perso questa capacità di vederlo. Lui si nasconde nella creazione. La kenosi del Padre la kenosi del creatore nella creatura. Questa è la prima kenosi. Poi c'è la kenosi del figlio, l'annientamento del figlio, che si fa piccolo piccolo, che neanche il microscopio, ci vuole il microscopio per vederlo, perché quando l'ovulo di Maria viene fecondato, lui è piccolo 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 piccolo. Questo lo svuota, ha svuotato se stesso, ha nascosto la sua divinità e ha preso un'umanità per cui piange, ha bisogno di essere cambiato da Maria, allattato, cresce, avrà sete, fame, e la divinità si nasconde, l'aspetto kenotico, noi vediamo l'umanità, la divinità non la vediamo, al punto che lui morirà. Perché Cristo morirà? Dal Vangelo di Giovanni appare chiaro perché lui diceva di essere Dio e questo non era accettabile, allora dovevano dimostrare che non era Dio. In che modo si può dimostrare che non era Dio? Uccidendolo. Se sei Dio non muori, scendi dalla croce, no? Ma lui si è nascosto nella morte anche. L'aspetto kenotico del figlio, dove San Paolo ai Filippesi dice rinunciò alla sua gloria divina per Maria, fino alla morte di croce, no? Questo è. Cosa ha mosso la kenosi del Padre? L'amore. Perché la creazione c'è stata? Per l'amore. L'amore che porta il Padre alla kenosi, alla donazione, all'annientamento di sé nella creazione dove lui si nasconde. Cosa porta la kenosi del figlio? Da che cosa è causata la kenosi del figlio? Dall'amore. Vedete, l'amore è strettamente legato alla kenosi, cioè all'annientamento, allo svuotamento. Se tu non ami, non ti annienti per nulla, non ti annienti per nulla se non ami. L'amore, il segno che tu ami è che ti doni, consegni, annienti, servi. Questo è il segno dell'amore. Nell'amore della Trinità i tre si donano. È in questa donazione che si ritrovano nell'unità. L'unità nella Trinità è l'effetto della donazione d'amore. E l'amore è una unità d'amore. Comunione d'amore. Non si può capire l'unità nella Trinità senza la categoria dell'amore. Non basta dire sono tre ma sono uno nella natura, uno nella sostanza, non è questo. Sono uno nell'amore, nella comunione d'amore che è dovuta alla kenosi. Senza kenosi non c'è comunione d'amore. Ci siamo?
Sì.
E esiste poi la terza kenosi, che è la kenosi dello Spirito Santo, l'annientamento dello Spirito Santo, l'annientamento dello Spirito Santo. Ora, noi, quando si parla di kenosi, di annientamento, in genere si pensa al figlio, annientamento del figlio, no? Annientamento, anzi, più proprio, l'annientamento più proprio, cioè come proprietà propria della terza persona, è l'annientamento. Il proprio del padre essere principio, il proprio del figlio essere la sapienza, il proprio dello Spirito Santo è l'annientamento, perché lui è l'amore puro. L'amore si annienta perché è viva l'altro.
Scusa. Il proprio del padre è?
Principio.
Al principio.
E del figlio è?
Sapienza.
La sapienza.
E dello spirito?
L'annientamento. L'annientamento. Lo spirito non lo vedi. Non parla mai di sé. Lo spirito non parla mai di sé. Ma parla di chi parla lo spirito. Ricorderà quello che lui ha detto. Lo Spirito indica, parla di Cristo. E in quanto Spirito di Cristo ci parla del Padre. Ma non parla mai di se stesso. No. Allora, quando è... Dov'è la kenosi, dove si realizza la kenosi piena dello Spirito? La kenosi piena dello Spirito è quando emergono gli altri. Quando emerge la Chiesa, emerge perché lui la fa emergere, ma lui sta nascosto. Quindi la pienezza della kenosi dello Spirito è l'emersione del corpo di Cristo. La manifestazione del corpo di Cristo manifesta la kenosi dello Spirito Santo. E lui, il maestro della kenosi, lo spirito è il maestro della kenosi, dell'annientamento. Essere in kenosi per lo spirito del Cristo risorto vuol dire essere offerto, consegnato, senza volontà di potenza, e richiede da parte nostra una accoglienza, una risposta di kenosi. Cioè, lo spirito si dona totalmente perché in noi emerga il Cristo. Lui si dona. Ma perché in me emerga il Cristo, occorre che io mi annienti, perché il Cristo cresca. Occorre una risposta di accoglienza gratuita, senza volontà di potenza. Vedete, noi non sappiamo amare così. Noi quando amiamo, amiamo sempre con volontà di potenza. Cos'è la volontà di potenza? Io amo, sì, metto a servizio, sì, ma voglio qualcosa in cambio. Questa è la volontà di potenza, capito? Lui ama senza volere nulla. Quando trova uno che risponde a quest'amore così, nasce il Cristo. Sono spiegato? Bisogna imparare ad amare dallo Spirito Santo. Un amore senza volontà di potenza. Il sì della Vergine era questo. Ha permesso l'incarnazione del Verbo. E così occorre anche il mio sì virginale, kenotico, per permettere alla Chiesa di vivere, di espandersi. Perché il Cristo non nasce in noi, col corpo di Cristo non matura, senza una nostra risposta di amore kenotico. Chiudo questo punto di dono e accoglienza leggendovi il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 687. I segreti di Dio nessuno li ha mai potuto conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora il suo Spirito che lo rivela ci fa conoscere Cristo, suo Verbo, sua parola vivente. Ma non parla di se stesso, non dice se stesso lo Spirito, parla di Cristo. Noi lo Spirito lo conosciamo nel movimento in cui ci rivela il Verbo. Quando è che noi conosciamo lo Spirito? Quando possiamo dire sono mosso dallo Spirito? Quando vedo il Cristo. Quindi dice il Catechismo, noi lo conosciamo lo Spirito Santo nel movimento interiore in cui Lui, lo Spirito, mi rivela il Cristo e ci dispone ad accoglierlo nella fede. Allora, vedete, qui troviamo altre operazioni dello Spirito. Ricordate la prima operazione dello Spirito, come lo Spirito prepara la ferita. Ve la ricordate la ferita? Ferita il cuore, Cristo è morto per me. Questa è la preparazione. Ma poi c'è l'azione dello Spirito che mi mostra il Cristo, mi attrae verso il Cristo, come spirito del Padre, mi attira verso il Figlio, questo è il mio Figlio, lo senti bello, senti l'attrazione, senti una chiamata, no? Questo è in questo movimento del tuo cuore tu conosci lo Spirito Santo, mentre ti porta il profumo di Cristo. E il secondo, l'altra azione dello Spirito è quello di mostrarti il Figlio e accoglierlo in te, cioè ti porta ad accoglierlo in te, con l'atto di fede accogli il Cristo. Non solo senti il profumo verso Cristo, ma il Cristo inabitato da Cristo. Questa è opera dello Spirito Santo, l'inabitazione del Cristo. Poi continua il Catechismo: lo Spirito di verità che ci svela Cristo non parla da sé. Un tale annientamento propriamente divino spiega il motivo per cui il mondo non può riceverlo, lo Spirito Santo, perché non lo vede e non lo conosce, mentre coloro che credono in Cristo lo conoscono perché dimora presso di Lui. È importante, no, comprendere questa dimensione particolare, essenziale dell'amore, che è dono, cioè non vivere più in sé ma nell'altro. Per questo è l'annientamento, morire perché l'altro viva e io ritrovo nell'altro me stesso. Io non sono da me senza Cristo, non posso io essere, capirmi, vivere senza Cristo, senza il tu di Cristo, perché io nell'amore mi dono, Lui si dona, io mi dono. C'è una frase molto forte che mi viene in mente adesso, di San Giovanni della Croce, quando San Giovanni della Croce dice l'anima vive più in chi ama che nell'anima. Dove vive l'anima? L'anima vive in chi ama. E noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Non possiamo vivere in noi stessi. Cosa vuol dire non possiamo vivere in noi stessi? Che la mia donazione non può essere fatta a me stesso. Io mi dono a me stesso. Muoio se mi dono a me stesso. Quante persone sono morte perché tu le vedi, sono donate a se stesse, chiuse, non chiuse. Magari con 50 anni di sacerdozio, di vita religiosa, ma tu le vedi, sono tutte accartocciate, chiuse su se stesse. No, no. Non puoi vivere, muori. Noi siamo creati a immagine della Trinità. Il Padre, dove vive il Padre? Nel Figlio. Il Figlio dove vive? Nel Padre. Se tu vivi in te, sei morto. Ecco la necessità dell'amore, cioè di un soggetto d'amore che mi fa vivere. Cioè, poiché noi siamo fatti così, se noi non amiamo Dio, se Margherita non ama Dio, è morta. Perché in sé non vive, no? Ha bisogno di uno soggetto a cui donarsi che non la svuota. Perché se io amo, come questi che dice, io la mia cagnetta, quanto la amo, l'adoro, no? Vive nella cagnetta, sì, ci sono molti anziani, altri che vivono nella cagnetta, no? E poi per certi drammi, quando muore un cane nelle famiglie, no? Drammi, no? No? L'unico che può dare un significato alla mia vita è Dio. Per questo il Signore mi ha comandato di amarlo, perché se non lo amo sono morto. Allora, devo, ma cosa vuol dire amarlo? Amarlo vuol dire che non vivo più in me, ma in Lui. In Lui. È Dio che mi ama per primo. Dove vive? Ripeto, se l'anima vive in chi ama, Dio che mi ha amato per primo, in chi vive? La stessa cosa vale anche per Dio, no? Dio vive nell'oggetto del suo amore. E questo è stupendo, no? Sì, Gesù ci tiene a precisarlo. Non è noi in Lui e basta. È noi in Lui e Lui in noi. È vero che io se lo amo vivo in Dio, ma è vero anche il contrario, che se Dio mi ama vive in me. Ma qual è la differenza tra me e Dio? Qual è la differenza tra me e Dio? Che io posso amare così solo Dio. Non posso amare due dei, tre, quattro, cinque. Solo Dio posso amare così, no? Totalmente. Mentre Dio, appunto perché Dio non è limitato da questo, Lui può amare totalmente ciascuno di noi. È stupendo questo. Cioè, Dio mi ama di un amore totale, come se io fossi l'unico, come se io fossi l'unico. Ama totalmente Gertrude, che qui non c'è, ma ama totalmente Armando, come l'unico. Tu sei la mia preferita, lo ha detto a Santa Caterina, a Santa Angela da Foligno, l'ha detta a tutti. Dice, ma allora, ma Signore, ma tu sei bugiardo, perché dice no, no. È quello che ha cercato di far capire Giovanni quando diceva il discepolo amato. Lui l'aveva capito, Gesù ama così. Solo che quando era nella vita fisica non poteva farlo capire, perché la vita fisica impedisce questo amore così, impedisce. La vita fisica di Cristo gli ha impedito di manifestare l'amore. Quando è salito al cielo non aveva più impedimenti, e Giovanni ci ha lasciato il Vangelo per farci capire che noi siamo amati così. Ciascuno di noi può appoggiare il suo orecchio sul cuore di Cristo e sentire i battiti per Lui. Gesù ama così, Dio ama così, il Padre ama così. Ciascuno di noi è termine del suo amore, termine del suo amore, termine unico, totale, pieno. Ma per capire meglio questo dovremmo capire che... E questo ci fa difficoltà capirlo, ci fa difficoltà. A voi vi fa difficoltà capire che uno è tre, no? Dio è uno, ma è tre. Non sono tre dei, non sono tre volontà, non sono tre intelligenze, non sono tre sapienze, no? Un solo Dio, sono tre persone. Ma che vuol dire? Ci supera, ma sentiamo che... Sentiamo però che... È una verità, ma che non riusciamo a... Ma c'è un'altra verità che è ancora... Mentre alla Trinità siamo abituati, a questa verità siamo abituati, c'è un'altra verità che è conseguenza della Trinità, che ancora non siamo abituati. Qual è il secondo mistero più grande della nostra fede? L'incarnazione. Ma cosa vuol dire l'incarnazione? Noi subito diciamo, la Madonna ha partorito Gesù, che c'è il bambino, quel bambino è lì, è Dio, sì. Ma è quella l'incarnazione? È quella l'incarnazione? Quello è un aspetto dell'incarnazione, una dimensione dell'incarnazione, senza la quale non si realizza. Ma qual è l'incarnazione, la realizzazione del corpo mistico di Cristo? Che vuol dire che tutti gli uomini sono chiamati a essere in Lui uno, un solo corpo, un solo spirito, una sola persona. Il Papa Benedetto XVI usa il termine soggetto più grande. Un mistico francese parla di persona... mi ricordo, persona ecclesiale, mi sembra. Alcuni maestri orientali parlano di ipostasi ecclesiale, persone ecclesiali. Cioè questo non c'è entrato ancora meglio. Non c'è più né schiavo, né giudeo, né greco, né uomo, né donna. Altro che gender. Non c'è più né uomo né donna, c'è solo che cosa? Uno. Questo non ci fa più fatica, ci fa fatica. Ma è un raggio della dimensione della comunione trinitaria che ci arriva in Cristo. È una partecipazione alla comunione trinitaria che ci arriva in Cristo. Noi partecipiamo in Cristo, nell'unico Cristo, all'unità dell'amore trinitario, ma ci sono cose che ci superano. Sono cose che ci superano. Ma vedete che la ricerca di sé, in questo contesto, la ricerca di sé, in questo contesto, ma non c'è più ragione di essere. Se la mia vita è Cristo, se il mio essere nuovo non è essere Gertrude, Armando, ma essere in Cristo. Essere in Cristo, la mia verità, la mia novità, essere in Cristo, una creatura nuova. Questa è la prospettiva. Prospettiva che dovremmo avere sempre presente questa prospettiva. Però, mamma mia, volevo parlarvi del viaggio. Un'altra icona, un'altra immagine che ci può permettere, insieme con il fiume, ci può permettere di capire che cos'è la nostra liturgia. La nostra liturgia è un viaggio. È un viaggio. Quando inizia questo viaggio? Quando inizia questo viaggio? E qui, se noi riuscissimo con le persone a far capire questo, ma le nostre messe sarebbero... No. Il viaggio inizia quando la mattina metti la sveglia per andare a messa della domenica, ti alzi, esci di casa, stai andando, stai camminando, lasciando questo mondo, stai lasciando questo mondo, questa realtà. Una volta anche le chiese esprimevano questo. Tu quando entravi in una chiesa, io c'è una chiesa che mi fa morire a me a Roma, era la mia chiesa quando andavo da ragazzo, perché finito il lavoro era aperta, c'era l'adorazione fino alle 10:30 di sera. La prima chiesa a sinistra con la macchina da scrivere alle spalle, Piazza Venezia alle spalle, Via del Corso, la prima chiesa a sinistra, prima di San Marcello che è a destra, c'è Santa Maria in Via Lata.
Io, Santa Maria in Via?
In Via Lata, no, in Via è una più avanti. In Via è più avanti. Questa è Via Lata, che sarebbe la prima, la seconda traversa di Via del Corso. La chiesa fa angolo con Via Lata e in Via del Corso c'è l'entrata. Ma a me ogni volta che vado in questa chiesa, andavo e anche adesso, appena apro la porta, appena io sono in paradiso. Non so come spiegare. Cioè, la chiesa ti dà una sensazione, un'emozione che sei in queste chiese moderne, sembra di essere al bar più che in paradiso a volte, no? No? Un senso della... Tu stai iniziando il viaggio, dove lasci tutte queste cose per andare con il tuo Signore. Per capire il viaggio bisogna scoprire l'ascensione di Cristo. Non si può capire la liturgia senza l'ascensione di Cristo, che è una festa così per noi, ma è la centro, il cuore della nostra fede, l'ascensione. Senza l'ascensione non si può parlare di liturgia. Che cosa è successo all'ascensione? È iniziata la liturgia. Cosa è successo all'ascensione? È iniziata la liturgia. Perché la liturgia è una perenne ascensione e una perenne Pentecoste che viene realizzata. Ora, noi abbiamo ereditato questo concetto. Gli Atti degli Apostoli, i Vangeli ci parlano dell'ascensione e noi vediamo l'ascensione come la partenza di Cristo che ci lascia. Dal momento della partenza a noi è importante allora cominciare a pensare Gesù al passato. Pensiamo di Gesù in termini del passato, quello che lui ha detto, quello che lui ha fatto. Lo continuiamo a cercare, in un certo senso, tra i morti, mentre lui è vivo. Non lo vediamo, ma è vivo, è presente. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il momento dell'ascensione invece è una svolta decisiva. È la fine di una relazione con Gesù che non era piena. Lo ripeto, è la fine di una relazione con Gesù che non era piena perché era solo fisica. Adesso è piena perché adesso lui è pleroma, adesso lui è glorificato, adesso lui è nella pienezza del corpo glorificato, adesso sì che possiamo incontrarci con lui. Noi siamo più fortunati degli apostoli sotto questo punto di vista, prima dell'ascensione. Perché nell'ascensione noi realizziamo un incontro pieno con il risorto, con il risorto. Questo i primi cristiani l'avevano capito. Sapete da che cosa si vede? Che nelle chiese antiche, nelle basiliche antiche, tutte le volte, in tutte le volte delle chiese, cosa c'era? L'ascensione. L'ascensione. Adesso che cosa ci trovate? No. Ora c'è un passo che dobbiamo fare più avanti, forse chiedo troppo, ma un passetto. Se capite questo diventate maestri ancora più profondi, no? L'ascensione di Cristo al cielo è stata realizzata 40 giorni dopo la risurrezione, no? Ma possiamo dire che l'ascensione di Cristo al cielo è un momento di realizzazione che è chiuso, cioè è salito 2000 anni fa, basta. O l'ascensione è un progressivo evento nella Chiesa. Perché? Cercate di capire questo. Se io vi ho detto che io senza Cristo non mi posso definire, perché ciò che conta non è giudeo, greco, uomo, donna, ma siamo tutti uno in Cristo, l'abbiamo detto di noi, no? Mi state seguendo?
Sì.
Ma lo puoi dire di Cristo anche questo? Cristo non è Cristo senza di me, gli manca qualcosa. Cristo non è Cristo senza Suor Marta, gli manca qualcosa. Sono riuscito a farvelo capire? Cristo non è Cristo senza ciascuno di noi. Per questo l'ascensione è una realtà continua, perché Lui... Non possiamo dire che è asceso al cielo finché non ci siamo tutti con Lui lì. Per cui l'ascensione è progressiva, una realizzazione progressiva nella storia della Chiesa. E ha una attuazione nell'oggi della Chiesa, che ogni volta che celebra, cosa fa la Chiesa ogni volta che celebra? Dove celebra? Dove noi celebriamo? Dove si celebra l'unica liturgia? Non esistono due liturgie, tre, quattro, cinque, c'è una sola liturgia, è quella di lassù. Quindi quando noi celebriamo, celebriamo lassù, non qua giù. Noi abbiamo perso tutta questa dimensione. Stiamo cercando sempre più nelle nostre celebrazioni liturgiche di fare emergere la vita umana nella celebrazione liturgica. È la cosa più sciocca, perché la celebrazione liturgica è partecipazione alla liturgia di lassù. La messa non è Cristo che scende, no. Noi celebriamo la messa lassù con Lui. Siamo stati con Lui, capito? È una dimensione completamente diversa da quella che abbiamo recepito. Quindi il moto dell'ascensione sarà compiuto soltanto quando tutti i membri del suo corpo saranno attirati verso il Padre e vivificati nello Spirito. Questa è un'angolazione importantissima. Ripeto, se noi nella nostra pastorale, nella nostra catechesi, riuscissimo a far capire che andare in chiesa significa realmente, non fisicamente, ma ciò che conta è più è la fede più quelle cose fisiche, ma realmente io sto entrando lassù. Penso che le persone vivrebbero la messa in un modo molto più forte. Ma i primi cristiani avevano capito tutto questo. Noi abbiamo perso tutto questo traducendo la nostra fede in culto. No? La nostra fede, che è vita, bere alla sorgente, è diventata culto. E la vita cristiana è diventata vita morale. È diventata vita morale. Vita morale, no? Invece di essere vita che si espande. Allora, cerchiamo, detto questo, cerchiamo di capire. Allora, il primo movimento che noi facciamo nella nostra celebrazione liturgica è quando usciamo di casa per andare verso la messa. Quello è il primo movimento. Il secondo movimento che c'è nella messa è l'ingresso del sacerdote. Un momento importante. L'ingresso del sacerdote. Chi è che entra? Chi è che entra? È Cristo. È un momento importante nella messa. Può essere rimbambito, può essere nevrotico, può essere bravo, può essere... È Cristo che entra. E che cosa fa? Cosa fa entrando? Cosa fa entrando? Porta nella sua persona... Si porta dove? Dov'è che si porta? Sale dei gradini, perché anche questo è importante nella simbologia, sale, si deve salire, sale dei, e dove va? Nel presbiterio. Cosa c'è nel presbiterio? Ma l'altare dove si celebra l'unica liturgia dov'è? E chi è l'altare? Cristo. Cristo glorificato è lassù. Quindi il fatto che il sacerdote arrivi all'altare, si fermi all'altare, si rivolga verso il popolo, è come dire siamo qua giù, quassù. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo quassù. Ma i nostri cristiani hanno questa consapevolezza di essere quassù? Sì.
Quando alla messa in chiesa le persone che prese la parola di Dio, alcune inchinato davanti all'altare, alcune inchinato verso il tabernacolo, dove ci possiamo?
Ma queste sono norme liturgiche, nel senso che quando si passa davanti al Santissimo si implica una genuflessione quando passi davanti al Santissimo. Quando passi davanti all'altare si fa un inchino profondo, ma questi sono gesti che secondo i luoghi, no?
Scusa padre, questo è un parentesi, no? Noi esempio su questo adesso che ci ha spiegato. Adesso io capisco bene anche la nostra maniera della liturgia, esempio nel mio paese, perché abbiamo questo rito che si fa viva la liturgia. Rito esempio l'ingresso, c'è questo, la processione dei sacerdoti con tutti i chierichetti, con la croce davanti, si fa questa gioia dell'ingresso. Come adesso che ci mi hai aperto la mente che questa processione è Cristo che entra arrivando all'altare, che diciamo che ecco siamo arrivati. Dunque, come il nostro cardinale che ha portato questa liturgia, perché lui quando ha spiegato tutto questo noi non eravamo ancora nati, no? Aveva capito questa cosa bellissima, perché noi quando entriamo abbiamo questo rito, è la gioia che ci fa anche ballare, che ci fa portare il sacerdote all'altare, e lì quando arriva si fa questo bacio all'altare, e poi nel momento anche della parola di Dio che si fa, che ecco il Cristo vivente, prima di leggere la parola. Dunque tutto questo capisco adesso il significato che si fa, perché la parola di Dio è Cristo che ci porta la sua parola. Questo non è che balliamo per ballare senza significato. Adesso...
No, è un'espressione di gioia, no? Ma quello che è importante è capire che c'è nella liturgia un movimento ascensionale, un ascensionale, e c'è una meta raggiunta quando il sacerdote all'altare siamo lassù con lui, insieme agli angeli, i santi sono con noi e ci sono con noi, no? Ed è, guardate che pensare che l'Eucarestia sia Dio che scende mi distrugge la visione liturgica. Non è Dio che scende, è la Chiesa che sale. La Chiesa che sale. Per celebrare che cosa? Il corpo di Cristo. L'Eucarestia è il sacrificio di che cosa? Del corpo di Cristo. Ma il corpo di Cristo qual è? È semplicemente il suo corpo fisico? No, non è. Nell'Eucarestia noi abbiamo l'identità del corpo fisico di Cristo, del corpo glorificato, del corpo spirituale che siamo noi. Nell'Eucarestia abbiamo l'espressione piena di corpo di Cristo, perché si rende presente attraverso le specie, si rende presente l'unico corpo di Cristo, unico corpo di Cristo.
Ho un sacerdote domenicano che ci ha insegnato la dogmatica. Diceva che, sì, esempio, nella messa, quando sentite il sacerdote dice che questo è il corpo di Cristo, mica dice che è il suo corpo, è il corpo del Cristo, non di sacerdote. È il Cristo, perché ci voleva fare capire che in quel momento non esiste più il sacerdote, è il Cristo che viene a presentare il suo corpo, ecco il mio corpo, ecco il mio sangue. E poi diceva che quando, pure al momento dice il mio e il vostro sacrificio, no? Perché adesso non mi viene la formula. Le altre sacerdote dicono che il nostro sacrificio, ha detto no, lui deve precisare il mio, il sacrificio di Cristo e dell'umanità che sta celebrando, presenta, non può dire che nostro.
Non è che non lo può dire. Non è quello, lo può dire, è che quel nostro vuol dire mio e suo, no? Questo è capire mio e suo. Vediamo un altro punto prima di, vedo che siete molto stanchi, avete ragione, ma è importante capire come in questo movimento ascensoriale ascendiamo, siamo laggiù, e qui possiamo celebrare con il sacerdote che è il Cristo che ha portato con sé la Chiesa. Non è tanto un Cristo che entra e scende in mezzo ai suoi, ma è il Cristo che porta i suoi lassù, è diverso. E come dicevi tu, poi c'è la parola, no? Il canto dell'alleluia, che cosa vuole esprimere? Chiacchierone, il canto dell'alleluia, che cosa vuole esprimere? Quando noi diciamo, cantiamo l'alleluia, vuole esprimere la gioia della Chiesa che Cristo visita, che Cristo è presente, che Cristo è qui, Egli è qui, Egli è qui. E nell'offertone, nella presentazione dei doni, noi che cosa facciamo? Presentiamo il mondo e noi stessi. Questa è una cosa importantissima che la capiamo. La presentazione dei doni è presentiamo il mondo e noi stessi. Ma lo facciamo in Cristo, in memoria di Lui. Perché Cristo ha fatto questo una volta per sempre. L'ha già fatto Lui. Noi ci inseriamo nella sua offerta. Non ci sono due offerte. L'unica offerta di Cristo, resa presente nella liturgia, noi ci inseriamo presentando il nostro mondo. E mentre la processione del pane e del vino avanza, noi sappiamo che in realtà è Lui che sta portando noi. Noi portiamo il vino e l'acqua, ma Lui sa, Lui sta portando noi e la nostra vita. Ora, vedete che cosa è successo? E qui, detto questo, ci fermiamo che siamo tutti stanchi. Come è iniziato il viaggio? Vi ricordate come è iniziato il viaggio? Lasciando questo mondo, camminando verso la Chiesa. Lasciando questo mondo. Ma adesso, quando siamo lassù, attorno all'altare, che cosa facciamo? Ci ricordiamo di questo mondo. Questo è importante che lo capiamo. Cioè la liturgia non è estraneamento dal mondo per estraniarmi dal mondo. No, è estraneamento dal mondo per la trasfigurazione del mondo, per la santificazione del mondo. Ma questo mondo non può essere santificato qua giù. Questa è una cosa che deve entrare qua. Non è qua giù che viene santificato questo mondo, ma lassù. E allora noi dobbiamo estranarci da questo mondo per andare lassù, e lassù santifichiamo questo mondo qua. E questo è il processo dell'ascensione. Lasciamo queste cose per salire, ma non è un salire per salire, oh ecco bello, tutto bello, no. Ma questo mondo che abbiamo lasciato lo portiamo nel pane e nel vino perché venga trasfigurato. E qui ci fermiamo perché voi siete stanchi, ma io più di voi, Ma se c'è qualche osservazione, domanda, Suor Marta?
Io sono sempre toccata dalla kenosi del Padre, del Figlio, dello Spirito. E tante volte nella vita pratica, ecco, è difficile che noi viviamo questo. Ogni piccola cosa vogliamo emergere noi, vogliamo avere ragione noi, vogliamo mettere, come dicevi tu, la potenza, no? La nostra. E invece cioè, è quello che viviamo è la logica del mondo.
Esatto.
Quindi ogni volta mi colpisce tanto proprio questo abisso tra la kenosi di Cristo e la nostra realtà. Noi anche nelle piccole cose banali reagiamo sempre. Non abbiamo più la capacità di fermarci un attimo, di riflettere, di mortificarci, di dire l'umiltà anche, no? Anche la nostra. Questo mi colpisce tantissimo, forse andando avanti con gli anni sarà che l'ho capito di più, ma è così. È proprio la realtà del mondo, non dico di religiosi, anche di noi, però la realtà del mondo che ha una logica tutta opposta a questo. Ma anche nei nostri atteggiamenti, nel nostro modo di essere.
E l'amore.
Gesù si umilia, si diventa piccolo piccolo, il Padre consegna al Figlio, lo Spirito neanche si vede. E noi vogliamo essere più di loro.
A me ha impressionato tanto quando ho preparato questa conferenza per voi. Ha impressionato tanto una citazione, un brano dove diceva, parlando di questo amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questo oceano di amore purissimo, cioè finché in noi non ci sarà distrutta ogni traccia di noi stessi, dei nostri attaccamenti, non potremo partecipare a questo amore purissimo. Cioè, non è, cioè finché noi non saremo veramente immagine di questo, donazione, di questa kenosi, non potremo abbeverarci a quella. Il purgatorio è una cosa necessaria. Il purgatorio è una cosa necessaria perché finché noi c'è qualche traccia di noi stessi, no? Non potremo bere l'amore, capire che cos'è l'amore. E qui ci vorrebbe tutto un discorso anche su che cos'è la persona, no? La persona. Noi abbiamo l'idea della persona come individuo. Non abbiamo l'idea della persona come comunione, no? La persona nel nostro, nella nostra cultura cristiana non è l'individuo, non è la persona individuo che si distingue. Sì, quello è un aspetto, no? Ma il tipico della persona cristiana è persona comunione. Comunionale, persona comunionale, per cui persone non si nasce, si diventa, persone si diventa. Noi riceviamo lo Spirito Santo per diventare persone, ma persona comunionale non è, significa capace di un amore totale, pieno, radicale, assoluto. Perché solo quando tu non sei, vive la comunione. E la comunione è l'espressione della vita di tutti che si sono donati. E questo è il miracolo dello Spirito Santo. Comunque a me ha colpito molto ultimamente questo concetto della persona comunione, che finché non vive l'amore, la persona non è persona. Finché c'è una traccia di noi stessi, non ne siamo veramente persone. Quando viviamo pienamente l'amore, siamo persone in comunione. Persone in comunione. Quindi non c'è la persona che vive in sé, ma le persone che vivono nell'amore. E questo è molto bello. Però basta. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore. Allora, scusate, parlando di liturgia dobbiamo fare anche l'atto liturgico della fotografia, ricordo. Ecco.
Hai visto che l'abbiamo messa là? Non quello della volantino.
No.
Il programma, sì.
No, dopo lo vediamo. E allora.